Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
Strategica e fragile, due volti dell'agricoltura che la nuova Vision for Agriculture and Food, appena diramata dal commissario europeo Hansen, finalmente riconosce. Meno di 30 pagine che tracciano il futuro del settore. Cosa cambierà davvero dopo le grandi proteste dei trattori contro il vecchio esecutivo UE? Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano. Sovranità alimentare, burocrazia, redditività e innovazione nel nuovo corso di Bruxelles. Ne parliamo con Enrica Gentile, amministratore delegato di Arete. Gentile, la svolta chiesta a Bruxelles dagli agricoltori c'è o non c'è?
Beh, la svolta c'è perché gli obiettivi di sostenibilità del Green Deal rimangono, ma cambiano le priorità, nel senso che il documento dice chiaramente che gli obiettivi vanno perseguiti, ma salvaguardando la produttività, la competitività delle aziende europee e la redditività. Quindi fondamentale per quello che dice il documento che ci siano prima di tutto delle alternative sostenibili, appunto, che garantiscano questi elementi di produttività prima di ritirare degli agrofarmaci dal mercato, prima di fissare degli obiettivi di riduzione come era stato fatto precedentemente al 2030, perché deve essere garantita la possibilità per gli agricoltori europei di avere appunto delle alternative che mantengano e salvaguardino la produttività e la competitività delle colture.
Sul fronte innovazione, ricerca, dipendenza dall'estero, a che punto siamo e secondo lei ci potranno essere passi avanti?
Questi sono degli elementi, dei termini che ritornano più volte all'interno del documento. L'innovazione e la ricerca sono identificati chiaramente come uno degli strumenti per consentire all'agricoltura di fare i passi in avanti anche dal punto di vista della sostenibilità che gli sono richiesti, ma soprattutto per fare un ulteriore balzo in avanti in termini di competitività. La dipendenza dall'estero, anche questo è evidenziato all'interno del documento. Ci sono delle aree come quelle dei mangimi, dei fertilizzanti, delle proteine animali, dove la dipendenza dell'Unione Europea è ancora molto molto alta. Parliamo di casi in cui si supera l'80 o anche il 90% del fabbisogno totale, e su questo naturalmente la Commissione dovrà spingere per cercare di bilanciare in parte dove possibile con la produzione interna, ma anche diversificando magari le fonti di importazione in modo tale da ridurre fondamentalmente il rischio in un momento in cui, come sappiamo, diciamo, la possibilità di fare affidamento stabilmente sulle importazioni da un numero magari ristretto di paesi è un elemento di rischio molto alto.
A proposito di scenari geopolitici, in questo contesto continuamente in movimento anche sorprendentemente, competitività e redditività sono una mission impossible per l'agricoltura europea con un Trump, pensiamo, quasi rivale che ha la parola dazi tra le sue preferite.
Sicuramente andiamo verso un mondo che lavorerà sempre più a gruppi di paesi, non tutti verso tutti come succedeva fino a qualche anno fa. In termini di esportazioni, sicuramente gli Stati Uniti sono un partner importante. Trump ha dimostrato, diciamo, di cercare dei ritorni, ecco, dalle alleanze, dagli scambi con altri paesi, ma naturalmente l'Europa dovrà continuare a guardare non soltanto agli Stati Uniti come paesi di destinazione, e qui naturalmente la competitività e il fatto di tenere alta la qualità dei prodotti giocano un ruolo fondamentale.
Questa nuova visione fa anche il punto sul valore strategico dell'agricoltura, che forse non era ben chiaro.
Sì, assolutamente, il documento parte proprio così, ricorda che il settore agricolo agroalimentare dell'Unione produce e fornisce cibo e alimenti per 450 milioni di europei, ha un valore aggiunto di circa 900 miliardi di euro e un valore dell'esportazione ormai di oltre 70 miliardi, dà lavoro a 30 milioni di lavoratori, e in termini di occupazione del territorio, ecco, il 75% del territorio europeo è fatto di fatto di terreni rurali, di territori rurali, dove vive circa il 25% della popolazione.
Quindi agricoltura settore strategico e la politica agricola comune, che rappresenta quasi un quarto del reddito agricolo. Come cambierà? Giriamo la domanda ad Alessio Romeo, giornalista del Sole 24 Ore Radiocor. Alessio, quali sono le buone intenzioni di Bruxelles e le criticità da superare?
Il cambio di paradigma di cui tutti hanno parlato, eccetera, effettivamente c'è ed è forse sintetizzato in una frase delle 30 pagine del documento presentato, ed è quella in cui la Commissione dice che saranno privilegiati gli incentivi piuttosto che le condizioni. Il problema è che finora è successo esattamente il contrario, cioè negli ultimi 20 anni la PAC ha legittimato il sostegno agli agricoltori chiedendogli in cambio una serie di buone pratiche, i cosiddetti vincoli ambientali, che però poi non si sono tradotti né in benefici utili alla produzione né tantomeno dal punto di vista ambientale. Prendiamo l'esempio più noto, che infatti è stato derogato, dell'obbligo di set aside, di rotazione culturale, al quale, ricordiamo, erano legati 1/3 degli incentivi. Quindi bisognerà capire come sarà tradotta questa lista di buone intenzioni nelle proposte che sono da presentare. Ricordiamoci che per ora è una scatola vuota, perché gli incentivi vanno ancora quantificati nel prossimo quadro finanziario pluriennale post 2027.
Quindi si può dire che la politica agricola comune torna alle origini?
C'è un tentativo non detto di tornare alle origini, per cui nasce sostanzialmente la politica agricola comune, che è quello di garantire l'approvvigionamento alimentare all'Europa in un altro contesto storico, però sicurezza alimentare di cui adesso, in questo contesto di crisi geopolitica, si riscopre il valore strategico. La produzione come andrà incentivata, però, è tutto da immaginare, perché da 20 anni i premi non sono più legati alle quantità prodotte ed è difficile immaginare che possa esserci un ritorno al vecchio sistema dei prezzi garantiti. Quindi si immagina, diciamo, anche una doppia politica agricola, una per i più piccoli per continuare nell'attività, anche questa fondamentale, stabilita dai trattati di sostegno dei redditi agricoli, e una per le grandi imprese, che sarà verosimilmente, così viene almeno immaginata nella comunicazione, legata anche all'innovazione, all'agricoltura 4.0 e a tutto quello che comunque continuerà a essere legato ai grandi obiettivi di neutralità climatica dell'Europa. Ricordiamoci che è una comunicazione che guarda al 2040 e c'è poi l'obiettivo intermedio verso quello della neutralità climatica vera e propria del 2050 che rimane. Quindi forse una sconfessione del Green Deal, sì, ma per ora parziale, è ancora tutta da verificare.
La fusione del bilancio della PAC con quello dei fondi di coesione è vista con molta diffidenza. Ci spieghi di che si tratta, perché preoccupa il settore?
Allora, intanto questa è ancora un'ipotesi, però un'ipotesi di cui si parla sempre più spesso a Bruxelles. Ricordiamo che il bilancio agricolo, che nasce preponderante nell'ambito del bilancio dell'Unione Europea, è sceso progressivamente dai 2/3 all'attuale 30% della programmazione finanziaria del budget complessivo dell'Unione Europea. Ora si parla di una ipotesi che prevede l'unificazione dei fondi della PAC con quelli della coesione, da gestire in maniera estremamente flessibile da parte di ogni Stato membro. E questo intanto comporterebbe una sorta di minor garanzia dei finanziamenti agricoli, che fino ad oggi sono stati, per quanto progressivamente erosi, comunque intoccabili. E poi bisogna capire se questo prelude in qualche modo anche l'ipotesi di un travaso di fondi non spesi. Quello che invece viene detto, non nella comunicazione relativa all'agricoltura, ma negli indirizzi di bilancio, è che la spesa dei fondi andrà verificata un po' sulla falsariga di quanto avviene per la spesa attuale del PNRR, quindi sarà messa in relazione a degli obiettivi da raggiungere, proprio per il potenziale pericolo di un trasferimento di risorse destinate inizialmente all'agricoltura ad altri settori.
Un altro nodo è quello delle pratiche sleali della concorrenza di prodotti da paesi che hanno regole più blande sul fronte ambientale. Abbiamo con noi Lorenzo Bazzana, responsabile economico Coldiretti. Bazzana, come la vede questa nuova vision?
Ma dall'impressione di essere una visione con un'altra ottica, nel senso che non c'è più una presa di posizione ideologica in cui si vede l'agricoltura come responsabile di quelli che possono essere le situazioni tipo cambiamenti climatici, ma vede l'agricoltura come un'opportunità. Questa è la sensazione che si ha.
Dicevamo all'inizio della trasmissione, agricoltura strategica ma anche fragile. Ci sono settori come l'ortofrutta in grande sofferenza. Che cosa vi aspettate?
Ma noi ci aspettiamo un cambio di passo soprattutto per quello che riguarda la difesa delle coltivazioni. Noi sappiamo che nella vecchia programmazione c'era una visione molto punitiva nei confronti della difesa delle piante, della difesa della salute delle piante. Noi ci aspettiamo che non vengano tolti i principi attivi se non c'è un'alternativa, e soprattutto vengano sviluppate le alternative, come ad esempio le nuove tecnologie, le TEA, che non sono i vecchi OGM ma sono appunto la possibilità di difendere le colture con meno chimica.
Il nodo principale è quello della redditività, sia all'interno della filiera sia rispetto ai competitor internazionali. Cosa vi aspettate anche su questo fronte?
Ma noi da questo punto ci aspettiamo più reciprocità, ovvero sia regole che siano condivise anche nel momento in cui si stipulano i grandi accordi internazionali, gli accordi bilaterali, in modo tale che non ci sia in sostanza una discriminazione della produzione europea a scapito di quelle che sono le importazioni. Le regole devono essere le stesse e ci deve essere appunto l'opportunità per le imprese di potersi ricavare una giusta redditività.
E all'interno della filiera i problemi restano, pratiche sleali, prezzi?
Ovviamente i problemi all'interno della filiera restano, sono problemi che in Italia stiamo affrontando con un decreto che ha recepito quella che è la direttiva sulle pratiche sleali, che crediamo sia un buon viatico. C'è ancora tanta strada da fare, ma crediamo di essere indirizzati sul verso giusto, ovvero sia quello di accordi di filiera e di programmazione.
Madre Terra termina qui, un grazie ai nostri ospiti e alla parte tecnica. Potete scriverci alla mail madreterra@radio24.it e riascoltare tutte le puntate in podcast su sito e app di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio.